A tutti questa serata, una serata in cui possiamo ancora una volta concentrarci sul Signore, pregare insieme gli uni per gli altri. E guarderemo ancora la storia che questa sera non sarà per sempre. Ecco, vorrei tranquillizzarvi che prima o poi questo momento sulla storia finirà. Questo è, se Dio vuole, il penultimo appuntamento. Come avete visto, abbiamo dedicato un po' più di tempo alla Riforma protestante perché è un evento più vicino a noi rispetto agli eventi precedenti, c'è tanto materiale e così vogliamo pregare e cominciare. Caro Padre, grazie per questa serata e voglio tanto chiedere di incoraggiare ognuno di noi a guardare a te, a queste grandi verità che possiamo riscoprire attraverso la storia, verità che riguardano te, che riguardano la tua grandezza, la tua opera. E veramente, Signore, vorrei tanto ringraziarti per quello che hai fatto nella storia, in Europa, in Italia e anche nelle nostre vite. E vorrei pregarti che se qualcuno è scoraggiato questa sera possa essere incoraggiato nel guardare a te. Signore, dacci veramente questo, riempi i nostri cuori, le nostre vite, attraverso pensare a te, la tua parola, attraverso la comunione, attraverso la preghiera. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, siamo alla quinta tappa di questo percorso attraverso la storia della Chiesa. Siamo al XVI secolo, al tempo della Riforma protestante. Se vi ricordate, abbiamo precedentemente visto i precursori della Riforma. Abbiamo parlato di Pietro Valdo, di Wycliffe, di Hus. E poi siamo andati oltre, ci siamo soffermati su Lutero, che potremmo definire il protagonista principe della Riforma, o meglio, l'apripista. E abbiamo osservato che quando Dio chiama qualcuno a suo servizio, lo equipaggia di tutte le qualità naturali, anche dei doni spirituali necessari per compiere i suoi scopi. E sarà lo stesso anche per tutti gli altri protagonisti che sono arrivati dopo di lui. Oggi guarderemo ad essi, iniziando l'ultimo periodo. Avevamo diviso in quattro grandi tappe la storia. Questo è l'ultimo, ovvero dalla Riforma fino ai nostri giorni. Stiamo cominciando quest'ultimo periodo. E divideremo questo periodo in due parti. La prima oggi, guardando ad una Europa che è infuocata dal Vangelo, e vedremo l'Europa come protagonista di uno dei risvegli più potenti della storia. E poi forse facciamo qualcosa che di solito nei libri non troviamo, perché dedicheremo una particolare attenzione all'Italia. La seconda parte di questo periodo la vedremo prossimamente, se Dio vorrà. Partiremo dall'Europa, sconfineremo anche di continenti per poi ritornare di nuovo in Europa e finire, se Dio vuole, in Italia. E vorrei iniziare questa sera guardando due testi biblici con voi che ci introducono e anche ben identificano questo periodo che stiamo per guardare. Il primo è in Atti capitolo 8, e il secondo è in Seconda Timoteo capitolo 2. Atti capitolo 8, versetto 1. La Chiesa era nata a Gerusalemme, si stava espandendo e poi è arrivato un momento particolare. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Il secondo testo che leggo con grande gioia, con grande emozione, pensando alla storia, è Seconda Timoteo 2, versetti 8 e 9. È il testamento di Paolo, Seconda Timoteo, e queste sono le sue parole a Timoteo. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino a essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio. E mi voglio soffermare su questo, ma la parola di Dio non è incatenata. E non c'è un sunto migliore per guardare a questi anni storici che vedremo oggi. Questo è esattamente quello che è accaduto nei primi decenni dopo l'inizio della Riforma protestante, anni di grande risveglio ostacolati dalla Controriforma, ovvero la violentissima persecuzione attuata dalla Chiesa di Roma, e dico questo non per polemica, ma per amore della verità. Controriforma che ha portato molti cristiani alla morte o all'esilio. Però nulla, nessuno ha potuto fermare il Vangelo. la parola di Dio non è stata incatenata. E ricordando questo periodo, penso che sia valida la riflessione dello storico valdese, professor Ricca, che ha affermato questo: ritengo che la riforma sia stata un'opera di Dio. I riformatori hanno subito la riforma, non l'hanno fatta. E in effetti, guardando la storia, questo è più chiaro, perché non c'è stato un solo uomo, ma sono stati tanti i figli di Dio a portare avanti la verità della parola con fedeltà. Infatti non c'è stata solo una nazione, ma l'Europa intera era in subbuglio a motivo della riscoperta delle scritture del vero Vangelo. Non ci sono stati casi isolati, ma conversioni a migliaia in città e in paesi, perché Dio stava operando. Dio aveva prodotto un risveglio e adesso stava chiamando i suoi figli in Europa, tanti a portare avanti questo risveglio, e nessuno ha potuto fermarlo. Questo è il quadro del 1517, la riforma, abbiamo parlato di questo, di quella data, 31 ottobre 1517. La Chiesa del Dio vivente continuava a essere una colonna a sostegno della verità in Inghilterra, in Boemia, Hus, in Germania, Lutero, e adesso con due uomini particolari vissuti a cavallo tra il 1400 e il 1500, Dio visita la Svizzera. E i due uomini sono Zwingli e Calvino. Zwingli era un prete, un parroco a Zurigo, si convertirà da solo leggendo la Bibbia nel 1519 e lui diventerà il fondatore del protestantesimo svizzero. E lui stesso ha detto poi, riguardo a quei momenti, che non era tanto stato influenzato da Lutero quanto da uno dei suoi professori universitari a Basilea, un certo Wittenbach, che gli trasmise due concetti potenti. Primo, Cristo, unico salvatore, e ci ricordiamo in che periodo siamo. Due, secondo, le scritture, unica autorità in maniera di fede e di condotta. E ricordiamoci delle indulgenze e tutto quello che abbiamo detto l'altra volta. Infatti anche lui alzò lo scontro intorno alle indulgenze e sapete, ebbe una così grande influenza in Svizzera, in particolare nella città di Zurigo, che la stessa città incorporò alcune riforme sociali e religiose, cambiò la società col Vangelo. Tra le altre cose che cambiarono, l'abolizione del celibato per il clero. La centralità delle scritture uscì fuori, in che modo? Attraverso la predicazione espositiva che lui iniziò e portò avanti. Ha scritto diversi libri, ma vorrei citarne uno a questo proposito, che ha questo titolo: La chiarezza e la certezza, ovvero la veracità della parola di Dio, un titolo lungo. E in questo libro lui ha scritto di voler, e adesso apro le virgolette e leggo, conoscere il pensiero di Dio unicamente dalla sua schietta parola. Allora ho chiesto a Dio di concedermi la sua luce e sebbene leggessi la scrittura in tutta semplicità, essa ha cominciato a diventare molto più chiara di quando leggevo molti commentari e interpretazioni. Forse non tutti sanno che anche Zwingli ha scritto delle tesi come Lutero, lui però non le ha chiamate tesi ma le ha chiamate articoli. Ne ha scritti 67, più che altro per difendersi dall'accusa di essere eretico riformatore sostanzialmente. E quando parliamo di questi uomini, sono uomini di grande spessore, però sono uomini come noi, con dei limiti. E non tutto fu eccellente, perché lui e anche altri uomini, seppur sono stati usati grandemente da Dio, hanno fatto degli errori, potremmo dire. Infatti in quel tempo ci fu un grandissimo dibattito su due punti che iniziarono subito a dividere la Chiesa riformata che si stava ancora formando e a rovinare un po' l'atmosfera di risveglio che c'era in tutta Europa. Il primo riguardava la Santa Cena e il secondo riguardava il battesimo. Allora per Zwingli il pane e il vino erano soltanto un memoriale. Per molti altri riformatori, tra cui Lutero, pur condannando la dottrina cattolica della transussanziazione, nel pane e nel vino vi era per questi la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo. Grande dibattito, letterone, paroloni. Il secondo dibattito, direi per me forse ancora più triste per gli effetti che ha provocato, riguardava il battesimo. Zwingli inizialmente ha predicato contro il battesimo dei bambini, cambiando posizione in seguito e scagliandosi contro un gruppo che insisteva sulla lettura neotestamentaria di quell'atto. Il 21 gennaio 1525, un piccolo gruppo di 12 persone riunite in una casa alle porte di Zurigo compì uno degli atti forse più innovatori, più rivoluzionari della riforma protestante. Vennero battezzati degli adulti che professavano la propria fede in Cristo. Questa data, 21 gennaio 1525, segna la nascita dell'anabattismo. Tristemente questi credenti saranno brutalmente perseguitati non solo dalla Chiesa cattolica, ma anche dalla Chiesa luterana e dai protestanti svizzeri. Questo mi ricorda quanto è fondamentale vivere e insegnare la verità, però nel perimetro dell'amore. Il secondo personaggio svizzero importante fu senz'altro Giovanni Calvino, una figura che è idolatrata da alcuni e da altri aspramente criticata, un uomo coltissimo, professore universitario per un periodo della sua vita, teologo che ha sistematizzato, ordinato le verità della scrittura attraverso una mente intelligente, sopraffina. Era stato anche un pastore, oltre che ovviamente riformatore. E ho fatto delle scoperte sulla sua vita, studiando la storia, e lui aveva una vita molto, molto provata. Motivo probabile per il suo carattere chiuso, riservato, talvolta irascibile. Infatti è rimasto orfano di madre in tenera età, vedovo poco dopo il matrimonio, senza vivere la paternità per la morte prematura appena nata, cioè la morte prematura di suo figlio appena nato. E lui ha avuto una vita breve, morì all'età di 55 anni. Eppure Dio l'ha usato in una maniera tale che si parla ancora di lui oggi. Apparteneva a una famiglia aristocratica, colta. Lui ha vissuto la prima parte della sua vita in Francia, iniziando a compiacere il padre, prendendo degli studi ecclesiastici. Per alcune vicissitudini che hanno coinvolto il padre, per certi versi la sua fu un'esperienza opposta a quella di Lutero. Se vi ricordate, Lutero, con disappunto di suo padre, abbandonò la carriera in giurisprudenza per diventare frate monaco. Calvino, per accontentare il padre, rinunciò allo studio della teologia per diventare avvocato, esattamente il contrario. Calvino sperimenterà la conversione tra il 1533 e il 1535. Non sappiamo esattamente come, probabilmente grazie al suo cugino, l'olivetano, e si trasferì in Svizzera, inizialmente a Basilea, poi, come lui stesso riconoscerà per una chiamata speciale da parte del Signore, si trasferirà a Ginevra. Pensate, sarebbe dovuto passare per Ginevra, stare solo una notte, in realtà ha passato poi gran parte della sua vita. E questa città, come Zurigo, venne completamente sconvolta, venne riformata, ma da ogni punto di vista, dalla presenza di questo uomo e anche di altri uomini, un uomo di grande influenza. E a questo punto, se leggete i libri di storia del cristianesimo, io dovrei parlare di Farel, di Bucero, di Teodoro di Beza, di Melantone, di John Knox, personaggi di grandissimo spessore che hanno fatto tanto, tanto per la Chiesa in Europa attraverso i loro scritti, i loro sermoni, il loro esempio. Ma vorrei fare qualcosa di diverso per noi e attraversare le Alpi verso sud e parlarvi di quello che è avvenuto in Italia, perché c'è un'espressione che mi ha sempre dato molto fastidio sull'Italia, coniata dagli storici riguardo la riforma, ovvero che l'Italia è il paese della mancata riforma. Allora io ufficialmente voglio dissentire. Semmai si potrebbe affermare che la riforma ha avuto ridondanza e impatto più limitati, fino a scomparire più velocemente, però una cosa possiamo dirla con grande gioia: in ogni modo Dio ha visitato anche l'Italia. È bene che sappiamo che in Italia c'è stata sia la riforma e sia ci sono stati dei riformatori italiani. Sapete, nel 1519, dopo soli 2 anni dalle affissioni delle 95 tesi a Wittenberg, nelle università di Torino, 2 anni dopo, si discutevano le tesi di Lutero. Nel 1523 Lutero stesso scrive una lettera a Carlo III, duca di Savoia, per chiedere a lui di accogliere i valdesi di quel tempo per permettere loro di annunciare la parola di Dio in Italia. E questa lettera, che è conservata, Lutero aggiunge: caro duca, se ella accoglierà dei predicatori del Vangelo, il suo ducato prospererà. Purtroppo non ci fu risposta da parte di Carlo III, duca di Savoia. Anzi, al contrario, iniziò una dura repressione nei confronti dei valdesi, che si rifugiarono in quelle che sono oggi note come le Tre Valli Valdesi. Il fenomeno valdese era già presente in Italia, perché molti anni prima, se vi ricordate, abbiamo fatto un accenno qualche tempo fa, Valdo non soltanto aveva finanziato la traduzione del Nuovo Testamento, ma secondo l'insegnamento di Luca 10 aveva anche mandato a 2 credenti in giro per fare discepoli. E si erano convertite tante persone in diverse zone dell'Europa e i valdesi erano arrivati in Italia, in primo luogo a Bergamo, poi a Milano, poi si erano trasferiti in Piemonte, nelle Tre Valli Valdesi in provincia di Torino. Perché? Perché molti di loro erano commercianti di tessuti e c'era questa strada che portava da Bergamo verso la Provenza, nel sud della Francia, dove risiedevano molti valdesi. Poi alcuni valdesi li troviamo a Rimini e, udite udite, a Manfredonia e in Calabria. E saranno oggetto dappertutto di violentissime persecuzioni. Pensate che 3 paesi interi scompariranno a metà del XVI secolo con migliaia di persone in una sola notte: San Sisto, Montalto Fugo e Guardia Piemontese. Scomparsi, trucidati. Oltre al fenomeno valdese, che è interessante, che è un fenomeno che andrà avanti in Italia, sappiamo che la prima porta della riforma in Italia è stata a Venezia. Nel 1519, insieme a sacchi di derrate alimentari, arrivavano ben nascosti 2 libri. Il primo, il Nuovo Testamento di Erasmo, stampato nel 1516, e poi altri libri di Lutero, sia in tedesco sia in latino. E sapete, la Repubblica di Venezia, la Serenissima, era molto importante perché il suo territorio andava da quella che oggi è l'Istria fino a Bergamo, un territorio esteso. E tra Venezia e Bergamo c'era una città molto importante, sede di una delle più antiche università al mondo, Padova. E c'erano quindi dei professori universitari molto colti, che sapevano leggere sia il tedesco sia il latino, che erano venuti a contatto con questi libri e si erano convertiti. E sappiamo da documenti di archivio che a Venezia c'è stato un primo importante nucleo di evangelici riformati, non solo composto da professori universitari, ma anche da persone comuni, agricoltori, casalinghe, calzolai e tanti giovani che si radunavano tutti insieme per leggere la parola di Dio nella semplicità apostolica. Un'altra città importante per la riforma in Italia è stata certamente Napoli, che negli anni 1530 ha visto arrivare uno spagnolo, Juan de Valdés, il quale aveva afferrato il messaggio del Vangelo, aveva abbracciato la dottrina della giustificazione per sola fede e quindi è stato processato dall'Inquisizione spagnola ed è dovuto scappare via ed è fuggito fino a rifugiarsi in Italia, arrivando a Napoli. Quasi contemporaneamente arrivano a Napoli 2 grandissimi personaggi del cattolicesimo italiano. Il primo è Bernardino Tommasini, detto Occhino, dal nome di uno dei quartieri di Siena, grandissimo, forse il maggior predicatore del tempo, cofondatore dell'Ordine dei Cappuccini, un movimento ancora più rigido dei francescani, avevano il cappuccio più lungo. Lui aveva girato l'Italia quasi intera e alla fine giunge a Napoli. Quasi nello stesso momento arriva un grande teologo, Pietro Martire Vermigli, un fiorentino, che aveva studiato a Firenze, a Brescia, a Padova. Tutti e 3 si trovano insieme e cosa succede? Juan de Valdés spiega il Vangelo agli altri 2, legge con loro il Nuovo Testamento in greco legge con loro i testi in latino di Lutero e questi due grandi personaggi italiani sperimentano la conversione. Predicano il Vangelo in una chiesa che esiste tuttora a Napoli, la Basilica di San Pietro ad Aran, che io ho visto passando l'ultima volta che sono stato a Napoli. Mi emoziono a ricordarvi, perché se avete la possibilità di andare a Napoli, fermatevi a vedere, entrateci, perché lì è accaduto qualcosa di straordinario. Perché all'annuncio del Vangelo di questi tre uomini, a migliaia si sono convertiti a Cristo. Questo ovviamente non soddisfa l'alto clero, che pensa a una strategia per dividerli, per separarli. Così lascia stare Juan de Valdés, che è spagnolo, che è più avanti con gli anni, e nel 1541 caccia Pietro Martire Vermigli a Lucca. E ovviamente questo è guidato da Dio, perché guardando la storia dalla fine indietro scopriamo delle cose incredibili che sono successe grazie a Lucca. Questa città in quel momento aveva già una piccola presenza evangelica, perché nel 1520 un importante commerciante di tessuti di una nobile famiglia lucchese, Nicolò Balbani, era tornato dalle Fiandre, una parte del Belgio, ed era tornato con dei libri, Nuovo Testamento di Erasmo, alcuni scritti di Lutero. E insieme ad altri nobili aristocratici della città molto colti, tra cui Michele Diodati, il nonno di Giovanni Diodati, che era il gonfaloniere della città, potremmo dire il sindaco della città, tra cui la famiglia Turrettini, altre famiglie altolocate, si riunivano insieme, leggevano la parola di Dio insieme, i libri di Lutero, celebravano la cena del Signore insieme nella semplicità apostolica menzionata nel libro degli Atti degli Apostoli. E nel 1541, allontanato da Napoli, arriva Pietro Martire Vermigli, il quale su incarico di Roma mette a posto alcuni conventi, alcuni monasteri, ma intanto predica. Predica in una delle più antiche chiese della città, la Basilica di San Frediano. L'ho vista a Lucca. Lucca è stupenda, una città bellissima, ma mi vengono i brividi a ricordare di quella visita. Sono passato lì davanti, questa basilica. Predica, predicatore straordinario, molti si convertono. C'è già un tessuto evangelico, ma tramite la predicazione di Vermigli questo tessuto si amplierà sempre di più. Ben presto quella città viene sconvolta dal Vangelo. Chi ascoltò il Vangelo a Lucca dal Vermigli? Girolamo Zanchi. Lui apparteneva a una famiglia bergamasca molto ricca e si era da poco spostato a Lucca dopo gli studi. E Zanchi disse di Vermigli: per primo mi istruì nell'Evangelo. Zanchi divenne un professore di esegesi, di dogmatica, poi fu esiliato in Europa. Lui darà un grandissimo contributo alla teologia riformata, con scritti ancora oggi studiati. Era italiano. Un altro uomo importantissimo che conobbe il Vangelo tramite Vermigli a Lucca era Francesco Turrettini, figlio di Regolo, uno tra i più importanti teologi al mondo, la cui teologia scritta è stata ed è ancora studiata, in particolare nel mondo anglosassone, Inghilterra, Stati Uniti, Canada. Nel 1542 Vermigli viene costretto all'esilio, un anno dopo che è arrivato, e andrà a trovare rifugio in Europa, in Francia, poi in Svizzera. E in Svizzera ebbe una parte nella stesura del credo elvetico, della confessione elvetica, e poi in Inghilterra, dove darà parte della sua vita a favore della riforma protestante inglese, e in effetti ha dato il suo contributo a The Book of Common Prayer, il libro delle preghiere, importantissimo. Cosa accadde intanto a Napoli? Abbiamo lasciato qualcuno a Napoli. Beh, Bernardino Chino nel 1542, anche lui è costretto all'esilio, parte, si incontra a Firenze con Pietro Martire Vermigli, decidono di andare ormai in esilio fuori dall'Italia. Lui fa lì un atto emblematico, è il primo a gettare il saio, lascia il suo passato, si è convertito, lascia tutto e arriva a Ginevra. E dobbiamo dire tanto su Ginevra, non ho tanto tempo, ma è successo qualcosa di straordinario anche lì, una città che era diventata ormai la culla dei credenti riformati d'Europa. Ginevra aveva visto già alcuni grandissimi uomini di grandissimo spessore spirituale, con grandi limiti umani come noi. Lì c'era già Giovanni Calvino. Bernardino Occhino viene accolto da Calvino e, forte di questa accoglienza, sicuramente sotto la guida dello Spirito Santo, Occhino ha una grandissima intuizione. Lui fonda una chiesa a Ginevra di lingua italiana. E quella sarà la chiesa locale in cui Giovanni Diodati nascerà, crescerà e svilupperà il suo amore per il Signore, per la parola di Dio. 50 anni dopo la nascita di questa chiesa conterà 1000 membri italiani. Sapete, c'erano 20.000 persone a Ginevra, 20.000 cittadini, 1000 erano italiani, quasi tutti erano stati raggiunti dal Vangelo. Che dire di altre città in Italia? Ma in Italia in quegli anni ci sono circa 60 gruppi, alcuni sono alla luce del sole, altri sono nascosti, gruppi di credenti riformati. Citerò Bologna, Cremona, Ferrara, Firenze, Mantova, Manfredonia. E tutti questi gruppi scompariranno tra il 1550 e il 1570, eccetto la chiesa a Modena, la quale sarà l'ultima a spegnersi tra il 1610 e il 1620, sotto una persecuzione spietata che ha visto morire arcivivi migliaia di credenti di quella città. Perché? Cos'era successo? Perché queste 60 testimonianze non ci sono state più? Beh, la Chiesa ufficiale, la Chiesa cattolica, aveva ripreso forza, era nata quella che storicamente viene chiamata la Controriforma, attraverso l'ordine dei Gesuiti, forse il movimento più colto all'interno del mondo cattolico. Le persone venivano inquisite, interrogate, vuol dire, se fossero state trovate con alcuni tipi di libri. L'Inquisizione e l'Indice sono antichi, precedono questo periodo, ma al tempo della Controriforma, dal 1546 fino al Concilio di Trento, 1563, i gesuiti percorrono il territorio italiano e inquisiscono come mai in nessun'altra nazione, come mai in nessun altro paese. Per darvi l'idea, vengono messi all'indice qualcosa come 45 versioni diverse della Bibbia. Chi veniva trovato in casa con una versione qualsiasi della Bibbia, Nuovo Testamento di Erasmo, la Bibbia di Lutero o di Olivetano, che era cugino di Calvino, tra l'altro, o la Bibbia inglese di William Tyndale, veniva subito inquisito, subito interrogato. Se andava bene, andava in carcere. Altrimenti molti venivano uccisi quasi immediatamente, la maggior parte venivano arsi vivi. Il 26 agosto 1608 il cardinale Pompeo Arrigoni scriverà una lettera all'inquisitore di Modena di questo tenore: chiunque sarà trovato in mano con una Bibbia del Diodati sia arso lui ed essa insieme. E migliaia di credenti modenesi faranno questa fine. Tuttavia, come qualcuno ha detto, i persecutori possono uccidere le persone, ma non le idee. Come ha detto l'Apostolo Paolo, la parola di Dio non è incatenata. Ed il Signore, nonostante tutto, ha continuato l'opera nella nostra nazione, perché da lì è nato il movimento evangelico italiano che è arrivato fino a noi oggi. Ed è vero, a differenza delle altre nazioni, la riforma ha avuto un impatto, un seguito più limitato. È una prima risposta che gli storici si danno, ovviamente, la Controriforma, che in Italia, a causa della presenza vicino, stretta della Chiesa Cattolica, è stata più brutale, più incisiva rispetto ad altre nazioni. I credenti sono stati letteralmente decimati. Ma non è solo questo. Calvino ha usato la mano pesante verso coloro che lui chiamava Nicodemiti, ovvero nei confronti di quei riformatori che, per sfuggire alla persecuzione, hanno scelto l'esilio. È stata una critica molto forte, rivolta in particolare ai riformatori italiani. Ma i poveri italiani avevano solo tre possibilità: la forca, la biura o l'esilio. La maggior parte di loro ha scelto l'esilio. Ma così come accadde nella Chiesa di Gerusalemme in Atti 8, anche la Chiesa italiana, costretta all'esilio dalla persecuzione, non è stata senza fare nulla. Molti riformatori italiani esiliati hanno fondato chiese locali in tutta Europa, alcune delle quali in lingua italiana, che esistono ancora oggi a distanza di centinaia di anni. Tra questi non posso non citare Pietro Paolo Vergerio, vescovo di Capodiste, al quale, dopo essersi convertito a Cristo ed esiliato, fonderà 30 chiese evangeliche al di là della Valtellina, nei Grigioni, in Svizzera. Il Signore ha guidato questi uomini a fare queste scelte sicuramente difficili, che li hanno costretti nella vergogna a lasciare i loro affetti, i loro beni, la loro terra. Però sappiamo che il Signore ha permesso che in Italia la sua parola venisse letta. Perché, e non sto qui a raccontare, ma in tanti modi meravigliosi, tanti credenti italiani da tutta l'Europa, tra i quali lo stesso Diodati, con un tentativo avvenuto a Venezia, hanno provato a far entrare di nascosto tante Bibbie in Italia. E tante di quelle Bibbie sono state sfogliate, lette, il messaggio divino è stato creduto per fede da tante persone che certamente incontreremo nell'eternità. E io mi sono chiesto, soprattutto nella mia adolescenza, come mai Dio avesse mandato, soprattutto dal 1900 in poi, così tanti missionari dall'estero in Italia, in particolare dall'Inghilterra, dalla Svizzera, dalla Germania, non solo. E ovviamente siamo tanto grati a Dio per questo. Beh, una risposta ci arriva dalla storia. In qualche modo, perdonatemi l'espressione, l'Europa sta pagando il proprio debito spirituale all'Italia. Tanti italiani riformatori hanno perso tutto, tutto quello che avevano per andare all'estero e lì essere usati dal Signore, dando un contributo notevole per l'espansione del Vangelo in Europa. Non mi posso raccontare così tante storie, ma hanno dato un aiuto a tradurre la Bibbia in altre lingue. Hanno dato un aiuto alla stesura delle confessioni di fede di tante nazioni. Hanno accompagnato alla conversione tanti uomini. Hanno insegnato nelle università la Bibbia. E pensando a tutto questo mi si riempie il cuore di emozione quando incontro qualcuno che dall'estero mi dice: sento la chiamata per l'Italia. Beh, sorelle e fratelli, voglio incoraggiarvi, preghiamo per l'Italia. Sta soffrendo sotto il peso delle tenebre. Sembra che il risveglio spirituale sta tardando. Preghiamo affinché la luce della parola di Dio, che non può essere incatenata, ce lo dice la scrittura, ce lo dimostra la storia, possa illuminare questa terra a noi tanto cara e le vite della gente intorno a noi. Al grido dei cinque sola, i riformatori hanno predicato il Vangelo con coraggio e quello stesso coraggio deve ora essere il nostro. E chissà se Dio ci darà la grazia di vedere, prima di morire, una nuova opera potente in mezzo a noi, nel nostro paese, nella nostra Italia, prima di entrare nella gloria. Amen.